I mercati sono davvero sopravvalutati? Siamo in una bolla che è pronta ad esplodere? E oggi parleremo un po' cosa pensano Ray Dalio e George Soros di questa situazione, se siamo davvero in una bolla. Tutto sommato non è così strano, vi dico la verità, vedere i mercati che hanno fatto questa importante traiettoria rialzista, no? Con massimi storici su massimi storici. Se ci penso, perché dico questo? Beh, lo dico, ragazzi, proprio partendo da che cosa? Dall'analisi dei dati macro. E c'è stato un momento, guardate, vi faccio vedere, questa di solito è una scheda che faccio vedere nel macroverse. Qui abbiamo Europa, Francia, Germania, Spagna, Italia e ho messo anche l'America. Io ne traccio molti di più, ma qui vi ho messo un parziale, no? E vedete qua, nel 2023, noi avevamo finito il 2022 che ci aspettavamo una recessione. Vi ricordate, no? Si parlava solo di recessioni, i mercati saranno in recessione. Eppure, dal punto di vista dei regimi economici, abbiamo avuto negli Stati Uniti 4 consecutive espansioni economiche dal punto di vista dei dati. Quindi siamo passati da una visione estremamente negativa, e non perché siamo impazziti tutti quanti a un certo punto, ma perché c'erano tanti segnali di dati macro, la curva invertita, ne vedremo alcuni adesso, il lead indicator e poi la traiettoria del prodotto interno lordo, le valutazioni degli analisti finanziari sui EPS e EPE, eccetera, che puntavano verso il basso perché avevamo paura che l'inflazione potesse non scendere velocemente come invece poi è scesa e quindi le banche centrali addirittura continuare ad aumentare i tassi. Questa cosa non si è più verificata, i dati cambiano. È stata una bellissima scuola quella che abbiamo fatto tra il 2022 e il 2023 perché, per chi non lo sapeva, non l'aveva capito, i dati cambiano, i dati sono flessibili e noi dobbiamo essere dinamici e flessibili e cambiare la nostra visione al cambiare dei dati. E quindi abbiamo visto questa profonda positività dal punto di vista macroeconomico che poi si è riversata ovviamente sui mercati finanziari. E c'è un'altra cosa che è importante andare a commentare insieme, cioè che le recessioni, ragazzi, stanno diventando sempre più brevi, tra l'altro anche meno frequenti, più rare. Guardate, in questo grafico vi faccio vedere come è cambiato il numero di mesi di durata di una recessione all'interno dell'economia americana. Vedete come nel 1870 e 1900, oppure tra il 1900 e il 1930, la durata media era molto più ampia, 179 rispetto a 152 giorni. Bene, guardate per tra il 1990 e il 2023 come le cose sono cambiate. Perché sta succedendo questo? Perché oggi una recessione mediamente dura 36 mesi? E perché sono meno frequenti? Beh, per rispondere a questo dobbiamo capire come è cambiata la composizione dell'economia, in particolare sui settori ciclici, come per esempio il manifatturiero, nei confronti dei servizi, oppure l'agricoltura, perché questa parte manifatturiero e agricola sono molto più, diciamo così, vischiose su un'economia, e lo erano molto di più nel passato. Oggi il peso che un dato manifatturiero ha sull'economia globale, che è sempre più spostata verso la tecnologia, l'intelligenza artificiale, ha un impatto molto minore sui modelli macroeconomici di quelli che aveva nel passato. Oggi i servizi impattano molto di più, oggi la parte di potenzialità di crescita della tecnologia e come la tecnologia impatta sulla produttività di un'azienda ha un impatto molto maggiore rispetto al passato. Pensate anche ai servizi, quelli più banali: usciamo di più per andare a mangiare fuori nei ristoranti, viaggiamo di più e compriamo biglietti aerei, spendiamo soldi negli hotel rispetto a quello che succedeva tra il 1920 e il 1930, o tra il 1930 e il 1959, no? Quindi siamo meno influenzati dall'andamento del manifatturiero, però abbiamo dei modelli macroeconomici che sono più sbilanciati rispetto a quello che succedeva prima. Ragazzi, vedete, parliamo adesso di Ray Dalio, perché Ray Dalio, che ha cercato di rispondere a questa domanda con la sua Bridgewater, il suo hedge fund, che ha un approccio quantitativo e utilizza 6 punti per determinare se siamo o non siamo in una bolla. Guardate, ve li ho messi in questo file Excel. Questi sono i 6 punti di Ray Dalio, no? Ogni punto ha più valori al suo interno, quindi non è che un punto è un dato, assolutamente. I prezzi sono troppo alti rispetto alle misure tradizionali. I prezzi stanno scontando condizioni di crescita che non sono sostenibili. Terzo punto, ci sono nuovi trader, nuovi investitori che stanno acquistando, quindi stanno portando flussi di denaro all'interno del mercato, c'è un sentiment, ovvero una fiducia estremamente rialzista ed ottimista sul mercato. Gli acquisti sono finanziati attraverso l'uso di una alta leva. Il sesto punto, se i compratori e le aziende stanno diciamo estendendo in avanti i loro acquisti. Vedete che questi sei parametri determinano, e questo è il passato, no? Questo è 1920, poi la grande depressione del 29, la bolla del dot-com. Vedete come in questo periodo erano tutti questi punti, erano etichettati come bolla. Bubble, bubble, bubble. 2007, i primi due punti che non erano una bolla, solo gli ultimi due, quindi gli acquisti fondamentalmente, cioè c'era una grande mania, una grande FOMO di acquisti, e poi avevamo il punto 3, nuovi compratori che erano entrati sul mercato e il sentiment bullish, che erano frothy, ragazzi, vuol dire spumeggiante in inglese, quindi non era una bolla ma era estremamente positivo. E poi qui abbiamo il 2022, eccetera. Come siamo messi oggi? Bene, la situazione oggi è questa. Per gli ultimi tre parametri non siamo in una bolla, siamo spumeggianti per quanto riguarda i prezzi, spumeggianti e non in una bolla, e siamo un po' spumeggianti per i prezzi che stanno scontando condizioni non sostenibili e gli acquisti che abbiamo di nuovi compratori, quindi liquidità nuova che entra sui mercati. Quello che ci sta dicendo Ray Dalio, e adesso vediamo alcuni dei suoi grafici, e partiamo proprio da questo. Questo è l'Equity Market Bubble Gauge, cioè l'indicatore che ci dice che rispetto al passato non siamo posizionati in una forte bolla. Vedete, siamo intorno al 50%. Considerate che le bolle che si sono verificate, storicamente si sono verificate quando questo indicatore andava sopra a questo valore, intorno al 70%. Nel 2007 questo indicatore non è arrivato sopra il 60%, eppure siamo andati in recessione. Oggi leggermente sotto ai valori definiti da tutti quei punti nel passato, quindi a questo bisogna sicuramente stare attenti. Vedete, l'articolo a cui faccio riferimento, Ray Dalio l'ha pubblicato sul suo profilo LinkedIn, quindi lo potete andare a vedere tranquillamente, no? Vi ho commentato già questo grafico dicendo che vedete, rispetto al 1920 e al 1990 i percentili delle bolle erano molto più alti rispetto a quello che è oggi. Che sono i percentili, ragazzi? I percentili in statistica sono indicatori statistici che vengono utilizzati per confrontare un valore rispetto a quelli dell'intera popolazione, dell'intero bacino, no? Quindi siamo a valori più bassi del passato. Sì, alcuni potrebbero dire: Marco, ma ci sono le magnifiche sette che però pesano perché c'è concentrazione. Sì, è vero, ma anche le magnifiche sette, dice Dalio, non sono in bolla, sono spumeggianti, certo sono a prezzi sostenuti, ma non sono in bolla. Addirittura quello che dice Dalio è che abbiamo Google e Meta che sono addirittura economiche. Per esempio, valutando se i prezzi stanno effettivamente scontando condizioni non sostenibili nel futuro, ci dice che siamo attualmente nel 67esimo percentile. È più elevato rispetto a letture del passato, ma se lo confrontiamo alle bolle del 90 o del 2000, comunque siamo a livelli più bassi, perché siamo intorno al 67% qui, 67esimo percentile, rispetto al 1920 eravamo all'80esimo percentile e nel 1990 eravamo più bassi perché eravamo al 40esimo percentile. E le magnifiche 7, vedete, risultano spumeggianti, ma non in bolla. Quindi vuol dire che sì, il mercato sta crescendo, ma sta crescendo su aspettative che non sono così insostenibili in termini proprio di price earnings, per esempio, fondamentalmente in termini di utili, di earnings. Gli earnings sono stati, ragazzi, nel 2023 la grande sorpresa positiva che ha permesso ai mercati di continuare. Perché sono andati bene gli earnings? Perché l'economia è stata resiliente. Se andiamo nel punto 3, no? Quanti nuovi compratori che prima non c'erano nel mercato stanno entrando nel mercato? Sì, ci sono più buyers rispetto al 1990, però attenzione che se li confrontiamo con il Covid, vedete che siamo a valori più bassi. Questo è retail trading, questi erano i valori del Covid, ragazzi, quando avevamo toccato il 30% qua. Adesso siamo più bassi, però non ci dimentichiamo che durante il Covid stavamo dentro casa e non c'avevamo niente da fare, e adesso la situazione è assolutamente diversa. Però non ci dimentichiamo che in questo momento, ed è il motivo per cui le magnifiche 7 stanno andando molto in alto, c'è un'enorme speculazione sul concetto di intelligenza artificiale. Vi faccio vedere qua su Google Trend quanto interesse c'è dietro la parola AI. Artificial Intelligence, beh, vedete che stanno crescendo. E questo potrebbe essere, dice Ray Dalio, effettivamente un problema. Se andiamo a vedere il Investor Sentiment, della questa è l'American Association of Individual Investors, beh, vediamo che in questo momento la maggioranza degli operatori di mercato ha una visione che è rialzista, rispetto al 21,9% che è ribassista. Quindi abbiamo un 46% rialzista, un 32% neutrale e solo un 21% ribassista. E qui lo potrei confrontare anche con le settimane precedenti, poi potete andare a vedere anche lo storico per vedere come si è mosso settimana dopo settimana questo indicatore, che è comunque importante. Sempre parlando di bolle, un'altra cosa che ci dice Ray Dalio accadere quando ci sono delle bolle è che aumentano drasticamente le IPO, e vi voglio far vedere questo grafico. Perché le IPO aumentano quando siamo in un momento di grande entusiasmo, di grande avidità, diciamo così, ottimismo? Beh, perché le aziende che si quotano vogliono cercare di alzare più capitale possibile, e non si quotano quando siamo in una recessione, o magari lo fanno ma sanno che non raccoglieranno grandi capitali. Guardate qua, valore raccolto per le IPO nella prima metà dell'anno è aumentato tantissimo in prossimità di quelle che poi sono state successivamente recessioni. 2007, 407 miliardi. 2015, 499 miliardi. Guardate il 2021, 725 miliardi. Estrema euforia, tantissima liquidità che è andata nelle IPO. Oggi le IPO sono molto minori, 198 miliardi nel 2022. Se andate a vedervi il 2023 sono ancora più basse. E adesso, ragazzi, parliamo di un altro grande investitore, George Soros. Ne ho già parlato qui nel canale, la sua teoria della riflessività dei mercati. Che cosa dice questa teoria? Dice che i mercati finanziari non riescono a riflettere in maniera accurata tutta la conoscenza, le informazioni che sono disponibili, e quindi ci forniscono sempre una visione distorta della realtà. Vedete, Ray Dalio dice che ogni bolla finanziaria ha due componenti. Una è la tendenza di fondo che tende a prevalere sulla realtà dei dati, e la seconda è il malinteso che a un certo punto si creano relativamente a questa tendenza. Soros fondamentalmente ci dice che la bolla si gonfia e rimane una bolla bella gonfia e continua, può continuare a crescere finché non ci sarà un evento esogeno che andrà, esogeno e che non è è inaspettato. Come oggi, ragazzi, sul tavolo non abbiamo niente per credere che i mercati possano scendere o ritracciare in maniera forte. Ma è sempre così finché quell'evento non si verifica, giusto? Quando si verificherà questo evento, allora ci sarà un'inversione in che cosa? Prima di tutto nel sentiment, ovvero nella psicologia degli investitori. E questa inversione a che cosa porta? Da avidità, estrema avidità, a grande paura. Questo è un primo grafico, ragazzi, che secondo me è veramente importante da monitorare, perché questo è il deficit americano in percentuale al prodotto interno lordo dell'America. Quindi più è basso, più vuol dire che c'è deficit rispetto alla crescita economica. Siamo intorno al 6%. Ora, qual è qua il problema? È che in questo momento non siamo in una recessione, giusto? Anzi, in questo momento c'è grande euforia. Il mercato sta scontando il soft landing, quindi non recessione. Avere un deficit che già è al 6% in un contesto in cui non c'è recessione, ragazzi, se dovesse presentarsi una recessione, il deficit secondo voi aumenta o diminuisce? Aumenta, cioè questa linea continuerà ad andare verso il basso. Questo per dirvi, in un contesto di non recessione, avere un deficit al 6% è un problema. Questo è il euforiometer, ok? Che altro non è che un aggregatore di sentiment, di fiducia del mercato. Vedete, se volete approfondire, poi qui dentro c'è i survey che vengono fatti sulla fiducia sui mercati finanziari, il forward price earning ratio, il VIX, la sua la volatilità implicita. E vedete che siamo a valori alti. Guardate il passato, vedete che siamo quasi in prossimità dell'1 con questo valore, e vedete come, insomma, ogni volta che è arrivato in alto Poi una riduzione degli eccessi c'è stata. Attualmente ancora non la vediamo, però questo per dirvi, siamo a livelli alti di euforia e infatti il Fear and Greed Index del CNN dov'è? È nella greed, è nell'avidità. Ora qualche giorno fa stava a 76-77, quindi era nel quadrante extreme greed, ma siamo ancora nel settore dell'avidità. E poi ci sono degli indicatori come il Leading Economic Indicator, che è, diciamo, tracciato e monitorato dal Conference Board, da tempo ci segnalano una recessione che non è mai avvenuta, quindi ci hanno dato un falso segnale. Perché? Allora, innanzitutto, ragazzi, dovete pensare che non è che questi sono indicatori che prevedono il futuro. Il fatto che in passato, quando andavano sotto a questo valore, meno 5, c'è stata una recessione, non vuol dire che la recessione è partita il giorno dopo che sono arrivati sotto a questo valore, no? Quindi a volte il tempo cambia, ci sono recessioni che arrivano dopo qualche mese, recessioni che arrivano dopo 24 mesi, 36 mesi. Questo indicatore sta tornando sopra ai valori meno 5. Quindi quasi a dire torno in un contesto in cui la recessione l'ho segnalata ma non c'è stata e torniamo a livelli più tranquilli. E poi dobbiamo considerare la grande concentrazione che c'è sul mercato. Vuol dire che il mercato è tenuto in alto da poche aziende che partecipano a questo estremo ottimismo, no? Qui ci sono le magnifiche 8, 7 o 8, perché considerate che questo grafico considera Google, Amazon, Apple, Meta, Meta, Facebook, no? Microsoft, Netflix, Nvidia e Tesla. Vedete che l'S&P 500 totale sta andando verso l'alto, ma l'S&P 500, che è la linea verde, senza le market cap, sta lateralizzando. Non ha fatto ancora massimi storici. Guardate il grafico invece aggregato di sole le mega cap. Questo sì che sta andando verso l'alto. Quindi abbiamo veramente una grande, grandissima concentrazione. Considerate che queste 8 aziende rappresentano quasi il 30% della capitalizzazione di mercato dell'S&P 500. Infatti, dov'è che stanno andando? Dov'è che va la liquidità? Gli inflow di denaro? Dov'è che stanno investendo gli investitori, secondo voi? Nel settore tech. È il settore tech che sta ricevendo massima attenzione, no? È lì che si concentrano. Del resto, se guardiamo gli altri, guardate, vi faccio vedere qua. Andiamo un secondo su Market Overview. Vi faccio vedere che cosa hanno fatto da inizio anno, year to date, e gli altri settori. Communication Services, quello che è andato meglio, Technology, quello che è andato meglio, Financial, Energy, ma gli altri hanno avuto veramente una modesta crescita, no? E poi ragazzi, la domanda a cui rispondersi è come stanno andando gli earnings in termini di visione, perché qui abbiamo avuto per Q1 del 2024, quindi il trimestre che si sta per chiudere, abbiamo avuto una crescita, un tasso di crescita degli utili che è del 3,3%, quindi vuol dire che questo è il terzo trimestre consecutivo di crescita degli utili su base annua. E dal punto di vista delle revisioni degli utili, invece, che cosa abbiamo? Abbiamo un tasso stimato degli utili del 5,7%. Quindi fondamentalmente ci dice qua Factsheet che i 7 settori registreranno utili inferiori a quelli rispetto al 31 dicembre. E gli analisti stanno cominciando a rivedere verso il basso le stime. E se gli utili non riescono a sostenere questa crescita, beh, si accentuerà ancora di più la divergenza tra crescita del valore nel prezzo e quanto invece le aziende stanno effettivamente guadagnando, no? Guardate questa tabella molto interessante che ho trovato, che ci dice, risponde un po' a quello che diceva prima Ray Dalio, no? Cioè, le aziende, le magnifiche 7 non sono in una bolla, sono spumeggianti, perché se le confrontiamo, questa è una tabella della storia delle bolle finanziarie, no? Qui abbiamo il rise, cioè di quanto sono aumentate, e le magnifiche 7 sono aumentate dal 28 dicembre del 2022 del 139%, con una velocità, quindi un ritmo di crescita del 20%. Ma se andiamo a vedere quello che è successo tra il 2020 e il 2021 con le FANG, che è un altro nome delle magnifiche 7 praticamente, la bolla era molto più accentuata, 229% rispetto al 139%. Andiamo a vedere per esempio dot-com bubble, eccola qua, tra il 98 e il 2000, 192% di performance con una velocità del 55%. Vedete che questi valori di oggi, delle magnifiche 7, sì, sono alti, ma non sono così alti come nel passato, quindi magari c'è ancora spazio per poter crescere, no? Del resto siamo in un soft landing, non siamo in una recessione. Però attenzione ad una cosa, che nel passato Sempre si è parlato di soft landing prima di avere una recessione. Guardate qui come questa linea celeste ci dice la frequenza di utilizzo della parola soft landing negli articoli, e le istogrammi grigi sono le recessioni. Vedete come si è sempre parlato tanto e menzionato tanto il soft landing finché poi non c'è stata una recessione. Questo per dire, è sempre un soft landing finché non c'è una recessione. Del resto, guardate questo grafico interessante con l'investimento, l'esposizione agli investimenti che le famiglie hanno in termini finanziari. Guardate dove siamo adesso, è la linea nera, no? La linea blu è l'S&P 500. Vedete che le famiglie tendono a essere sempre sovraesposte al mercato finanziario azionario quando poi a un certo punto il mercato azionario scende. E qui torniamo a quella che è la FOMO, no? Del mercato, cioè le famiglie hanno paura di perdere un'opportunità e quindi che fanno? Acquistano in un momento in cui già c'è surriscaldamento, poi avviene una riduzione degli eccessi perché c'è una recessione, perché c'è un normale ritracciamento, e le famiglie rimangono col cerino acceso in mano. Perché? Perché sono entrate su un mercato senza sapere per quale motivo sono entrate, con quale orizzonte temporale, con quale strategia, dove uscire con i profitti, dove uscire con le perdite. No, sono entrate perché tutti ne parlano, perché stanno andando bene, perché l'S&P 500 in 5 mesi ha fatto il 25%. E io che posso stare qui a braccia incrociate a vedere gli altri che fanno soldi? No, entro anch'io, che magari si entra troppo tardi. Questo è quello che la storia ci insegna.